Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno amici di Radio Blu e tu e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Focus, il programma di approfondimento sull'attualità. Io sono Elisa Barion e in studio con me alla regia c'è Walter Sigolo. Anche oggi abbiamo due ospiti che ci porteranno il loro punto di vista e le loro opinioni su un tema, anzi una serie di tematiche tra loro connesse che andremo a discutere. Due ospiti che ringrazio di essere qui con noi e che vi presento. Si tratta di Alessandra Tozzi, neopresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo, e di Laura Bassi del Forum Donne di Articolo 1. Lascio subito a loro la parola chiedendo di presentare rispettivamente ad Alessandra Tozzi la Commissione Pari Opportunità e a Laura Bassi il Forum Donne. Prego Alessandra.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te.
Allora, neoeletta nel senso che la commissione si è ricostituita dopo 8 anni di sospensione nel comune di Rovigo, nel mese di maggio, si è insediata alla fine del mese di maggio. Siamo in 20 membri e è una commissione molto viva, nel senso che tutti i membri, ci sono maschi e femmine, quindi rispettiamo la quota delle pari opportunità, e sono persone di esperienza, quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare delle risposte concrete basandoci soprattutto sui bisogni che stanno emergendo nel nostro territorio in questo momento preciso e anche in quello futuro. Quindi abbiamo una programmazione che al momento è annuale, che stiamo definendo via via, e siamo suddivisi in 5 aree.
Sì.
Che si occupano, c'è l'area del lavoro, l'area della salute, dei giovani e della scuola, del contrasto alla violenza di genere, della tutela dei minori e dell'integrazione delle minoranze.
Sì.
E quindi attraverso delle microgruppi stiamo proprio cercando di mettere il focus sui problemi che ci arrivano dalla cittadinanza fondamentalmente, ma anche dalle istituzioni.
Perfetto. Parola a te Laura, ci presenti il Forum Donne.
Sì, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Il Forum delle Donne di Articolo 1 è praticamente il coordinamento regionale delle donne che sono all'interno di Articolo 1. Nasce un anno fa più o meno e nasce con l'intento di dare voce non solo a quelle che sono le problematiche e le questioni prettamente legate al mondo femminile, ma di affrontare un po' tutte le tematiche, tutti i problemi, tutti gli aspetti della vita sociale, politica, comune, portando un punto di vista che noi riteniamo nuovo all'interno del mondo della politica, perché purtroppo in Italia, come in tanti altri campi, anche nel mondo della politica, la presenza è prevalentemente maschile nei luoghi di potere, di decisione, nei luoghi in cui vengono fatte definite le strategie, spesso anche quando sono strategie che riguardano il mondo femminile. E abbiamo iniziato quindi la nostra attività lavorando su tanti temi, su tanti argomenti. Il nostro primo evento pubblico è stato un evento a gennaio dedicato ai temi della pace dei paesi in guerra. E quindi evidentemente che sono argomenti, sono temi che abbracciano tutto il genere umano, non solo le donne, ma che in modo particolare poi gravano e pesano nel mondo femminile. E come questo argomento abbiamo affrontato tantissimi altri temi, dallo smart working alla scuola, all'avvio della scuola dopo il Covid, e questa iniziativa che è stata organizzata, di cui stiamo parlando oggi.
Certo. Nei giorni scorsi, infatti, in diretta su Facebook, attraverso la pagina Articolo 1 Veneto, si è tenuta una videoconferenza a cui hanno partecipato la sottosegretaria all'economia Cecilia Guerra, Aldo Marturano, segretario generale della CGIL di Padova, Deborah Marconi del coordinamento provinciale di Articolo 1 Treviso, Delizia Catrini, referente del Forum Donne Articolo 1, Piero Ruzzante, consigliere regionale di Articolo 1, e Gabriele Scaramuzza, segretario regionale di Articolo 1, per l'appunto. Il tema dell'incontro è stato la giusta ripartenza, diritti sociali, lavoro, genere. Ripartenza intesa ovviamente come uscita dalla fase acuta dell'emergenza Covid sotto il profilo vastissimo del lavoro, diritti sociali e delle pari opportunità. Infatti non si può negare che l'emergenza e le misure di contrasto alla diffusione del virus Covid prese dal governo e dalle regioni, se dal punto di vista sanitario sono state fondamentali per arginare il contagio, per altri aspetti hanno avuto un impatto anche forte sui cittadini, che siano essi lavoratori, anziani, bambini o donne. E la prima domanda che voglio rivolgervi è proprio legata al tema della ripartenza dopo i mesi di chiusura totale. Prendendo spunto dalle parole di Delizia Catrini, all'incirca 2/3 delle donne sono lavoratrici negli ambiti della sanità, del sociale e dell'istruzione, tutti i settori, ognuno a suo modo, duramente provati dalla pandemia. Le donne però sono considerate più flessibili ai cambiamenti e più capaci di affrontare le svolte, come quella ad esempio, come citavi tu Laura, dello smart working, e che ha rappresentato a suo modo una piccola rivoluzione nel campo lavorativo. Ma per le donne lavoratrici è stato davvero smart questo cambiamento? Cioè inteso come agile, insomma, in qualche modo? La parola a te, Alessandra.
Allora, qui mi sento presa direttamente in causa.
Perfetto.
Perché io ho 3 figli e ho dovuto gestire il lavoro che non è smesso, anzi attraverso la mia rete di volontariato, sì. Comunque eravamo occupati in prima linea, perciò addirittura con il sostegno psicologico telefonico per le persone, per la cittadinanza, quindi dovevo coordinare 3 classi, quindi la scuola a distanza, la famosa DAD,
sì.
Insieme al mio lavoro, insieme all'emergenza. Vi garantisco che è stato delirante, e uso il termine da psicologa, quindi con tutto il peso di questo significato, perché se è vero che lo smart working è vero ci ha permesso di esplorare delle tecniche che per noi in Italia comunque non erano così frequenti, sicuramente sì. Non per il mio lavoro, però ci ha rigettato indietro, a mio avviso, di 50 anni rispetto ai diritti femminili, perché i padri che sono rimasti a casa, lo dicono tutte le statistiche, sono stati un numero limitatissimo rispetto alle mamme che si sono assunte questo onere. Continuando ad aver lavorare è stato una caduta libera, a sì. mio avviso, rispetto anche alla gestione, perché ovviamente un'emergenza non è che ti avvisa prima, certo. Arriva, non sei preparato e devi agire sull'impulso. Sarà interessante studiare dal punto di vista sociale e psicologico quali ricadute sul lungo termine avrà la gestione di questo tipo di stress.
Sì.
Il pensiero che possa protrarsi un tipo di lavoro di questo tipo per le donne, ma anche per i ragazzi, per gli alunni,
certo.
Diventa qualcosa da prendere con le pinze, va valutato davvero la persona a 360 gradi, quindi la sua salute sì dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista della salute psichica, così come indicato poi dalle indicazioni dell'OMS, certo. Quindi una persona che viene considerata nella sua totalità, certo. Quindi non bene per le donne in questo lockdown, perfetto. Comunque insomma anche dalle ricerche che sono emerse, dagli studi che ho letto, non bene, non ce la siamo vissuta proprio con serenità.
Per te, Laura, invece?
Da un punto di vista personale è stata un'esperienza positiva, ma mi rendo conto che sono anche privilegiata, fra virgolette, nel senso che non ho figli, quindi ero a casa io e basta, per cui è sicuramente una situazione molto diversa. Ho visto e vissuto però l'esperienza di tante mie colleghe con la stessa situazione appena descritta, e io credo che sia importante ricordare che siamo arrivati all'emergenza di questo virus pagando lo scotto di quelle che erano tutte le mancanze che già gravavano e pesavano prima nella società e sulle persone, e di conseguenza mancanze che più o meno erano tamponate, erano tollerate, ci si arrabattava, ci si arrangiava, però è bastato un qualcosa in più, un qualcosa che non funzionasse per far crollare tutto. E per quanto riguarda lo smart working, i numeri sono eclatanti, adesso non li ricordo esattamente, ma mi pare che prima del Covid si parlasse di circa 700.000 lavoratori e poi di 8 milioni se ricordo bene, e quindi questo dimostra cosa? Secondo me intanto che se le cose si vogliono fare quando c'è bisogno si fanno, per cui le aziende che prima negavano valutavano questa possibilità perché non ne vedevano la necessità nel momento in cui c'è stato bisogno, e con aziende intendo sia il pubblico che il privato, nel momento della necessità lo scatto in avanti è stato fatto. Dalla sera alla mattina, non sono passate delle settimane, dalla sera alla mattina abbiamo iniziato a lavorare a casa, quindi si può fare. Il problema qual è? Che si è fatto in emergenza, e in un'emergenza durante la quale sono venute meno tutti quegli aiuti sociali che purtroppo in una società dove i lavori di cura sono ancora completamente femminili, prima alleviavano la donna, ma nel momento in cui sono mancati la donna si è ritrovata a casa con il lavoro d'ufficio, i bambini, magari qualche anziano, perché anche le badanti non erano più disponibili, insomma con una situazione familiare complessa che purtroppo per il retaggio culturale che ci portiamo dietro ha gravato prevalentemente sulle donne. Detto questo, penso che lo smart working resterà nel modo di lavorare, perché una volta, insomma, un po' tutte le crisi ci insegnano anche qualcosa e ci lasciano anche qualcosa di positivo. Resterà perché oramai è uno strumento acquisito. Importante sarà, e qui dovranno giocare un ruolo molto fondamentale anche i sindacati, importante sarà capire come, perché lo smart working non dovrà essere solo uno strumento da utilizzare quando ci sono i bisogni, ma deve essere soprattutto applicato nel modo in cui è stato pensato, cioè uno strumento per conciliare i tempi della vita con i tempi del lavoro. Io penso anche alle persone che impiegano un'ora e mezza, due ore per recarsi sul posto di lavoro, spesso anche con condizioni stradali rischiose, con trasporti pubblici che sappiamo in Veneto poi quello che sono, con costi e con rischi. E questo sicuramente può far recuperare tempi della vita che sono importanti, e allo stesso tempo, insomma, c'è anche da considerare un impatto ambientale che potrebbe essere positivo. Quindi io non lo vedo in prospettiva come un passaggio negativo, lo vedo positivo, ma come in tutti gli aspetti sociali dove entrano in gioco interessi di tipo diverso, bisogna che il lavoratore, la parte rappresentativa del mondo del lavoro, sia ben presente nell'evitare appunto che vada avanti nel modo in cui è iniziato, nel modo in cui è partito.
Adesso vi propongo un contributo esterno sempre tratto dalla videoconferenza La ripartenza giusta, diritti sociali, lavoro, genere. Si tratta di un estratto dell'intervento di Aldo Marturano, segretario generale di CGIL Padova.
La ripartenza, appunto, come se ne esce? Non credo che se ne possa uscire con questa reazione che poi sottende una strategia, con la spregiudicatezza, tra virgolette, del mondo delle imprese, in particolare di Confindustria. Lo sapete, sono quotidiani gli attacchi al governo, l'abbiamo visto anche nell'ambito degli Stati Generali, dove l'obiettivo qual è? Quello di difendere una rendita di posizione alla fine, perché è chiaro che la ripartenza, siccome deve avvenire, e poi lo approfondirò maggiormente, deve avvenire attraverso una profonda rivisitazione di quello che è stato il modello che ci ha accompagnato fino ad oggi, e questo Confindustria l'ha capita ed è stata anche infastidita dall'attenzione che il governo ha posto nei confronti delle organizzazioni sindacali per la prima volta, prova ad affermare un proprio primato, addirittura teorizzando, ipotizzando una sorta di democrazia negoziale che si sostituisce alla democrazia parlamentare, cioè della serie, siccome ormai i partiti non contano più o comunque sono deboli o sono i partiti del capo, sapete cosa c'è? Ce la giochiamo tra le parti sociali, e questo è il disegno che tra virgolette sottende. Io chiaramente, ma non io, come organizzazioni sindacali non riteniamo che questa strada continui ad essere assolutamente sbagliata, e che invece bisogna ritornare ad un primato dello Stato, ad un primato della Repubblica. Cito anche qui l'articolo 3,2 della Costituzione: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e non delle imprese, ed è sempre stato così. Perché dalle grandi crisi si è usciti sempre con l'intervento pubblico, che si chiamasse New Deal negli Stati Uniti dal 33 al 37, che si chiamasse Piano Marshall nel dopoguerra, e questo è in qualche modo, anche se il paragone è un po' forzato, è il nostro, tra virgolette, dopoguerra. Pur non essendoci stata una guerra, ma è evidente che gli effetti sono simili. E dove le imprese, mi permetto di dirlo e mi serve a introdurre il prossimo ragionamento, sono anche vittime un po' di se stesse, perché poi il quadro imprenditoriale non va generalizzato, ma è sicuramente un quadro dove spiccano questi colori, sono quelli di una scarsa innovazione, di una piccola dimensione, di una poca ricerca, di un basso costo e di pochi investimenti. E di fatto noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Allora, come dice la Mazzuccato, abbiamo bisogno di uno Stato imprenditore, non lo so, io non mi innamoro dei termini, ma di uno Stato guida, sì, di uno Stato stratega, sì, di uno Stato che orienti la specializzazione, assolutamente sì, che promuova lavoro e che crei lavoro. È fondamentale, perché noi altrimenti non ne usciamo, se ne usciamo con vecchie logiche che poi sono perdenti. Il punto di domanda è: abbiamo uno Stato all'altezza? Allora, io, come dire, penso che energie ne abbiamo. Queste energie in Italia ci sono, vanno cercate, pensiamo solo ai tanti giovani che vanno fuori perché se li accaparrano altri, perché di fatto hanno competenze, hanno qualità. Il privato, per le ragioni che ho detto prima, non mi pare abbia prodotto in questi anni risultati eccellenti. Ora, il ruolo dello Stato, a nostro parere e a mio parere, diventa determinante. I fari da seguire, ci sono tre fari, diciamo tre luci che orientano il cammino, che sono quello dell'innovazione, che sono quello della sostenibilità ambientale, intesa anche come riconversione ecologica, e che poi è il tema dei diritti. Diritti che vuol dire stabilità, che non necessariamente lo specifico, perché ovviamente sappiamo l'epoca in cui viviamo, vuol dire posto fisso, ma sicuramente una stabilità occupazionale e salariale e una stabilità e un riconoscimento in termini di diritti, per le ragioni che dicevo prima, a partire dalle donne, sono la restituzione della dignità al lavoratore, che diventa evidentemente fondamentale. Perché senza dignità non c'è democrazia. E in molti di questi casi che abbiamo descritto prima, Maria Cecilia Guerra lo diceva nella parte finale dell'intervento, che il tema della povertà, evidentemente la dignità non c'è. Le risorse, noi speriamo chiaramente che arrivino le risorse europee, risorse che devono superare ostacoli a partire dai cosiddetti paesi frugali, ma che sono tante, ovviamente, superati questi ostacoli. Gli obiettivi sono quelli di una riqualificazione del territorio, di una rigenerazione urbana, delle infrastrutture sociali, che è quello che dicevamo prima, un investimento nel pubblico, un pubblico che è utile, ha un ruolo fondamentale in termini di risposta a diritti altrettanto fondamentali. Il welfare nasce come compromesso tra capitale e lavoro, che vuol dire poi anche redistribuzione della ricchezza. Quindi il welfare è una risposta alle disuguaglianze, ma vuol dire non autosufficienza, vuol dire disabilità, vuol dire scuola, vuol dire sanità, vuol dire salute e sicurezza, che è un altro dei temi fondamentali, vuol dire chiaramente università e ricerca. Poi ci sono le infrastrutture materiali, c'è tanto lavoro anche in quell'ambito, dalle piccole opere nei comuni alle grandi opere, che non vuol dire soltanto alta velocità. Guardate, io sovvengo, pur essendo qui ormai da tanti anni, all'83, sono meridionale ed ancora oggi, da quando io sono partito dalla mia terra nell'83, ancora oggi ci sono tratti di ferrovia con un unico binario, cioè non c'è la doppia linea per intenderci, e quindi ma tante aree interne del nostro paese hanno questi problemi. Il passare dalla gomma al ferro, evidentemente, il tema della banda larga che dicevamo prima, una banda larga che copre molto poco percentualmente in Italia rispetto ad altri paesi europei. E poi c'è il tema dell'innovazione, ci sono gli ultimi due temi, il tema dell'innovazione, che è la sfida delle sfide, che vuol dire ricerca pubblica e privata, che vuol dire tante più risorse di quante oggi ne mettiamo a disposizione, che vuol dire qualità della produzione, non quantità e non basso costo, che vuol dire qualificazione e riqualificazione, quindi nuove competenze, formazione permanente, che è un po' la risposta a quella stabilità del lavoro che dicevamo prima, l'opportunità di riqualificarti e di imparare anche nuovi lavori. Su questo lasciatemi aprire una parentesi, non voglio farla troppo lunga, ma c'è lo smart working. Io credo, mi permetto di dire con molto rispetto, che non possa essere definito smart working. Si è trovata questa soluzione di far lavorare tante persone a casa per evitare il diffondersi del contagio, ma queste condizioni di lavoro sono state condizioni davvero discutibili, legate ad un'emergenza sanitaria, ma che hanno manifestato ovviamente quali sono le conseguenze se lo strumento non è correttamente gestito e governato, anche perché lo smart working richiederebbe una certa autonomia, condivisione di obiettivi e non tempi in qualche modo imposti, computer ovviamente personali utilizzati, scrivanie e sedie che non sono chiaramente, che non rispondono ai criteri della salute e della sicurezza, e dove e sono state poi politiche conciliative, anche queste, per carità, tutto aiuta, che ha riguardato prevalentemente le donne. Ma lo smart working non può essere questo. Lo smart working va regolamentato, va contrattato ed ha evidentemente delle caratteristiche molto diverse. Poi su questo faccio un ragionamento più ampio. Attenzione, perché molte difficoltà che si stanno trovando nel campo, per esempio, della ristorazione, nei bar e via dicendo, soprattutto quelle attività che sono legate ai luoghi di lavoro, la crisi e la difficoltà è legata al fatto che molta gente lavora a casa, quindi cosa voglio dire? Che produce altra disoccupazione e quindi sono situazioni molto complesse e molto articolate che vanno governate e tenute insieme. Questo non vuol dire no allo smart work. Vuol dire che un modello, un sistema che usciti fuori da questa emergenza va evidentemente ripensato. E poi la sostenibilità ambientale che dicevo prima, la crescita dimensionale. Noi abbiamo un tessuto produttivo basato sul piccolo che ha manifestato tutti i suoi limiti. Il tema del reshoring, che vuol dire riportare le attività che erano state delocalizzate, ma anche qui non può essere una furbata per dire mi conviene, ma è un ripensamento di quali sono stati i difetti di una globalizzazione che ha creato una catena di montaggio, come dire, trasversale, universale, che però si è interrotta nel momento in cui ci siamo trovati di fronte a una difficoltà di questo genere. Vuol dire ripensare la pubblica amministrazione e la sua efficienza, renderla più moderna, assumerla tanti giovani. Guardate, ci sono dei dati anche qui che spiegano chiaramente che per esempio i giovani che migrano sono percentualmente pari a quelli che non sono stati assunti per un mancato turnover nella pubblica amministrazione, quindi giovani con competenze nuove. Questo diventa fondamentale. E poi ho davvero chiuso: il turismo e la cultura. Noi siamo un paese trasformatore, ma in realtà il turismo e la cultura sono la nostra materia prima. Il problema qual è? Che non ci si può improvvisare. Anche qui ci vuole pianificazione, ci vuole progettazione, ci vogliono strumenti, ammortizzatori sociali ad hoc in situazioni come questi, ci vogliono investimenti, perché per noi è un patrimonio fondamentale. Io la dico così: diventano decisive le scelte che si fanno, perché noi andremo incontro, e non voglio fare una Cassandra, un dato di fatto, ad una profonda recessione. Gli strumenti che diceva prima Maria Cecilia Guerra, ossia il blocco evidentemente dei licenziamenti, così come gli ammortizzatori sociali, io condivido, non possono essere per sempre, e quindi bisogna far ripartire il paese. Il problema è come lo rifacciamo ripartire, a quali condizioni, perché poi alla fine bisogna dare risposte ai bisogni delle persone, individuali e collettivi, che se a questi bisogni non trovano risposta, il rischio è quello di un'alternativa molto inquietante e preoccupante di andare alla ricerca, come è avvenuto nel passato, dell'uomo forte, tra virgolette, che dà apparente tranquillità e sicurezza rispetto alle tante paure che ci sono. E non è questo assolutamente la via da percorrere. Grazie.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Riallacciandomi proprio alle risposte che mi avete dato, io vorrei farvi una domanda generale. riguardo proprio alla condizione delle donne che lavorano magari con una famiglia o con un familiare a carico, proprio perché per retaggio culturale si riversa sulle spalle della donna questo lavoro. Dove eravamo prima della pandemia e dove siamo oggi passata la fase acuta? Nel senso, quanto c'è da fare ancora per risolvere appunto alcuni dei problemi grossi della categoria? Mi riferisco a situazioni come il gap salariale, la mancanza di rappresentanza nei vertici di aziende o incarichi pubblici, per esempio, oppure anche più banalmente, si fa per dire banalmente, la discriminazione delle donne con figli che in questo momento cercano un lavoro, situazione che purtroppo è molto diffusa. Dove stiamo andando, a che punto siamo e che cosa si può fare per migliorare? Parto da te, Alessandra, sì, scusa.
Allora, a mio avviso l'emergenza appunto si è insinuata in una situazione già molto critica.
Sì.
Si parla tantissimo ed è un bene che sia stato messo il riflettore sulle questioni di pari opportunità già da molti anni,
certo.
Quindi che i temi si affrontino. Purtroppo però parlarne non è sufficiente se non vengono prese delle decisioni dal punto di vista istituzionale e anche appunto se le persone non prendono coscienza del posto in cui si trovano. Sì. La difficoltà delle donne di essere equiparate ai maschi nella ricerca del lavoro, per esempio, non viene percepita come tale. Molte donne lo danno come una cosa acquisita, quindi io ho i bambini, perciò mi devo accontentare di qualche cosa di meno.
Sì.
Allora è fondamentale far cambiare la mentalità, nel senso che io come donna con figli posso ambire a un ruolo di rappresentanza piuttosto che ad avere una carriera. Nella nostra cultura, soprattutto qui in Italia, le donne non sono proiettate in questo senso, si deve scegliere, si chiede a loro di fare una scelta, o la famiglia o la carriera, e questa è una cosa che deve cambiare in primis all'interno della mentalità femminile, però, perché non possiamo chiedere che qualcuno decida al nostro posto se manca la percezione di questo come posso dire, stridore.
Sì.
Quindi da un lato vorrei, ma non mi do l'opportunità di.
Sì.
Quindi è proprio un passaggio culturale che è ancora lontano, che si riallaccia molto al tema della violenza.
Certo.
Al fatto di non nemmeno avere la percezione di essere vittime di violenza. Per esempio, tra le varie forme, no, si parla di violenza economica.
Certo.
Ma quando si nomina questo tipo di violenza, tuttora la gente sgrana gli occhi e dice: cosa vuol dire? Le ripercussioni sono infinite, ma non c'è la consapevolezza. Quindi secondo me bisognerebbe fare proprio un lavoro partendo dalle basi, quindi dalle scuole, dalla percezione che hanno, e quindi il discorso della parità di genere a livello culturale, per poi arrivare a rivendicare i miei diritti, perché se io penso di non averli, questi diritti non andrò mai a cercarli.
Certo, certo. Per te, Laura, invece, insomma, quali sono i passaggi che ancora mancano in questo senso?
Condivido completamente quanto detto da Alessandra. C'è una arretratezza culturale che io non avrei mai immaginato di arrivare alla mia età vivendo questo tipo di situazione. Quando ero giovane pensavo che la parità sarebbe stata dietro l'angolo, insomma, non pensavo dopo 30 anni di ritrovarmi a parlare di gap salariali così importanti, di donne che ancora devono scegliere fra il lavoro o la casa, e i dati che riguardano l'abbandono del lavoro da parte delle donne che hanno il primo figlio sono allarmanti. Sì. Ma il gap salariale poi si traduce in povertà, si traduce in difficoltà ad abbandonare un uomo violento, perché poi è l'autonomia economica, certo, che hai, che ti dà la forza anche di fare determinate scelte. Si traduce in povertà quando sei anziana, quando vai in pensione. Quindi è un passaggio culturale che ha bisogno però secondo me anche di strumenti, perché altrimenti solo aspettando il passaggio culturale o incentivando, cercando di cambiare la cultura partendo dalle scuole, non ce la facciamo secondo me. Quindi vanno dati anche gli strumenti alle donne per potersi emancipare. Quindi banalmente, se restiamo nell'ambito del mondo del lavoro, avere scuole materne, avere asili, avere luoghi dove i bambini possono essere accolti senza dover lasciare magari i tre quarti del proprio stipendio, può essere, quindi luoghi pubblici sicuramente sono uno strumento per arrivare alla parità. E questo comporta poi di conseguenza anche la possibilità alla donna di dire: va bene, allora ho più modo di dedicarmi, ho la testa anche più libera, più concentrata per il lavoro, quindi certo. Per fare, ma anche non solo per il lavoro, anche per impegnarmi in attività extra lavorative, e allora la politica, e allora l'associazione, tutte quelle cose che comunque, se tu sei presa a 360 gradi da impegni della famiglia, non hai modo di affrontare e di dedicarti, quindi resti sempre un passo indietro e rinunci per lasciare spazio all'uomo che, finite le sue ore di lavoro, è libero di andare. E certo. Quindi sì, ci sono condizioni culturali e ci sono strumenti da mettere in campo, e poi secondo me c'è una battaglia importante da fare all'interno del mondo del lavoro, delle aziende pubbliche e private, perché non c'è nulla che giustifichi al giorno d'oggi che dal campo dell'università al campo del pubblico alle aziende private le donne restino comunque sempre pochissime, rare nel mondo, nella parte manageriale. Certo. Quindi insomma sono tanti gli aspetti da affrontare contemporaneamente.
Ora ascoltiamo un estratto dell'interessante intervento della sottosegretaria Guerra alla videoconferenza di Articolo 1 Veneto e Forum Donne Articolo 1.
Vorrei partire dal lavoro, perché io credo che l'attenzione principale che è stata data in questa situazione così difficile è stata proprio sul lavoro, la conservazione del livello di occupazione il più possibile di fronte a una crisi così forte, economica e sociale, come quella che purtroppo la pandemia si è portata con sé. E conservare tutto il lavoro non sarà facile, però questo è stato l'obiettivo fondamentale, unitamente ovviamente alla conservazione del livello dell'attività economica nel dopo pandemia. Questo, diciamo, era l'obiettivo. Poi si rivela molto difficile in una situazione in cui il virus è stato più nefasto, più diffuso, la necessità di lockdown è stata più estesa di quello che all'inizio si immaginava. Quello che si è voluto fare quindi prima di tutto è permettere agli occupati, a coloro che erano in una condizione di lavoro di qualsiasi genere tipo, di poter conservare la possibilità di riprendere il proprio lavoro una volta superata la fase critica. Lo strumento tipico in queste situazioni è ovviamente l'ammortizzatore sociale, e in Italia il sistema degli ammortizzatori sociali è piuttosto robusto. Ciò nonostante, anche nell'ambito del lavoro dipendente c'è una percentuale rilevante di soggetti che ne era escluso, cioè che in regime ordinario ne è esclusa. Per questo ci siamo dovuti inventare, viene molto spesso nascosto o dimenticato questo aspetto, perché ci sono stati problemi di ritardo, ci sono ancora qualche decina di migliaia di persone che aspettano una cassa integrazione che è importantissima per la loro vita quotidiana, e quindi si capisce l'esasperazione, l'angoscia che questi ritardi comportano, però dobbiamo dire che milioni di persone sono state raggiunte da uno strumento a cui non avrebbero avuto diritto in condizioni normali, perché come sapete la cassa integrazione arriva soltanto per imprese con più di 50 addetti, poi c'è il FIS, il Fondo Integrazione Straordinario, che arriva per le imprese fra oltre i 5 e fino ai 50, ma sotto i 5, per esempio, sotto i 5 dipendenti non c'è nessun tipo di intervento che serva per mantenere al lavoro le persone in una situazione di crisi economica. Quindi noi abbiamo esteso forme di tutela del reddito praticamente a tutte le situazioni in cui ci sia anche solo un dipendente, compreso anche il terzo settore, che mai era successo che venisse considerato in questo contesto. Cosa ci siamo trovati davanti? È molto interessante cercare di capire questo per impostare anche le politiche successive, il modo come dovremo uscire da questi tipi di strumenti. Ci siamo trovati non solo di fronte al fatto che, come dicevo, un insieme di lavoratori dipendenti non erano coperti da questo strumento e si sono quindi dovuti rimettere in piedi strumenti cosiddetti in deroga, ma anche ci siamo trovati di fronte al fatto che definire le figure contrattuali da tutelare era complicatissimo, perché il nostro mercato del lavoro, e noi di Articolo 1 non ce ne stupiamo, è uno dei nostri cavalli di battaglia, no? Il riportare il lavoro al suo senso profondo di strumento di dignità delle persone. Ci siamo resi conto che i contratti, le forme di lavoro sono talmente variegate che anche solo definirle per garantire una copertura è difficilissimo. Quindi lavoratori intermittenti, lavoratori a tempo, lavoratori somministrati, lavoratori stagionali assunti però come lavoratori a tempo. Questa è l'ultima novità di questi giorni. Sta per uscire un decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro dell'Economia insieme per riportare a tutela dei lavoratori del turismo, ma si tratta di 25-30.000 persone, di molti di più, 170.000 era l'ultimo dato che avevo, 170.000 persone che, pur avendo diritto al lavoro stagionale, perché lavorano nel settore del turismo, non sono stati assunti con quel contratto, perché, come sapete, quel contratto dà una sorta di prelazione per l'anno successivo e non gli si è voluto riconoscere questo diritto, a proposito di diritti, e quindi li si è assunti a tempo, e quindi noi non riuscivamo a raggiungere, perché i lavoratori a tempo hanno altri strumenti, cessa il lavoro e hanno la NASPI. Quindi abbiamo dovuto fare i salti mortali per cercare di ricostruire questo universo mondo. In più c'è un altro elemento, che sono i lavoratori autonomi. I lavoratori autonomi sono una figura molto variegata nel nostro sistema. Ce ne sono tantissimi che sono fondamentalmente parasubordinati, che sono comunque lavoro povero, e quindi si è dovuto cercare di inventare una forma di ammortizzatore in un contesto in cui non è mai neppure stato concepito, e abbiamo dato questo sussidio dei 600 euro, l'abbiamo dato in maniera indiscriminata, quindi anche a lavoratori autonomi che non ne avrebbero avuto bisogno, ma nella necessità di far presto, di dare comunque un aiuto a persone, famiglie che potevano trovarsi in grossa difficoltà, siamo intervenuti. Quindi l'insegnamento che viene da questa vicenda è che l'impegno che già con l'articolo 1 avevamo preso di portare a riduzione questa precarietà, questa frammentazione per cui, del mercato del lavoro, per cui soggetti che fanno lo stesso lavoro nello stesso posto hanno tutele diverse, retribuzioni diverse, che è uno scandalo che vogliamo superare, quindi è necessario muoversi in quella direzione e soprattutto cominciare a pensare tutele in termini di sicurezza, salute, ma anche appunto di ammortizzatori sociali, che siano il più possibile universali, cioè che prescindano dalle caratteristiche specifiche del rapporto e siano garantiti a tutti. Qua c'entrano già le donne, perché ovviamente le donne, come gli uomini, hanno avuto gli ammortizzatori sociali quando era necessario, però tenete conto che gli ammortizzatori sociali ovviamente garantiscono l'80% della retribuzione, e in un paese in cui il gender gap, quindi la distanza retributiva fra donne e uomini, è piuttosto marcata, soprattutto perché le donne lavorano molto spesso part-time, un part-time involontario, quindi un lavoro molto più frammentato, ecco, passare all'80% chiaramente è particolarmente provante per il mondo femminile per questa ragione. Quindi sul lavoro abbiamo fatto anche un'altra innovazione fondamentale, che è legata a questa, cioè quando tu dai gli ammortizzatori sociali non fai un intervento solo a favore dei lavoratori, fai anche un intervento a favore delle imprese, perché sostanzialmente li permetti di liberarsi per un mese, due mesi, tre mesi di una voce importantissima di costo, che è il costo del lavoro, perché chiaramente l'impresa potrebbe licenziare tutti, ma non è che convenga neanche lei, perché poi deve recuperare i lavoratori, se vuole ripartire, deve avere quella flessibilità che gli ammortizzatori permettono. Lo dico perché questi strumenti vengono chiamati come assistenzialismo, ma non è assistenzialismo, è uno strumento base per la salvaguardia del buon andamento dell'economia, per la ripartenza. E quindi vediamolo da tutte e due le prospettive. È stato un intervento molto rilevante che, è questo che volevo dire, abbiamo legato ad un'altra innovazione. Cioè abbiamo detto sì, noi garantiamo un intervento estesissimo di ammortizzatori sociali, però abbiniamo all'ammortizzatore sociale l'obbligo di non licenziare. E questo è il punto in cui siamo, che è anche un punto critico, perché è ovvio che non si può andare avanti con una forzatura così grossa del mercato per troppo tempo. La scommessa è che si riesca a superare la fase più critica e quindi a conservare al massimo la forza lavoro, ma è evidente che bisognerà pensare anche a strumenti di riqualificazione, di riconversione, di reimpiego per soggetti che per forza di cose verranno esclusi dai settori che sono più in crisi, che hanno una difficoltà strutturale di ripresa, una ripresa più lenta, come potrebbero essere nel nostro paese, tipicamente l'industria del turismo, l'industria ricettiva, alberghiera, eccetera. Il secondo aspetto che vorrei richiamare è quello della sanità. Voi avete, Delizia ha ricordato che il nostro segretario di partito, nonché il ministro della Sanità Speranza, ha fatto grandi cose. Vorrei dire che c'è stato un investimento collettivo del governo che è partito già con la legge di bilancio, cioè noi abbiamo fatto già prima della pandemia una scelta importante di rafforzare il sistema sanitario con 2 miliardi di spesa corrente in più e 2 miliardi di spesa di investimento in più, che ben ci sono serviti. Abbiamo fatto un investimento fortissimo nel periodo della pandemia, arrivando ad aumentare del 70% i posti di terapia intensiva, a quadruplicare quelli che riguardano l'intervento della parte respiratoria, polmoni, eccetera, più coinvolti, più colpiti da questa epidemia. Ma nel decreto rilancio facciamo una cosa anche più strutturale, più in vista del futuro, e cioè ci siamo resi conto ovviamente che una delle debolezze del nostro sistema sanitario, in alcune zone più che in altre, riguarda le cure territoriali, le cure a domicilio, quindi un eccesso di ospedalizzazione ha comportato purtroppo anche in alcune zone una diffusione anche più marcata del contagio. Quindi, da un lato separiamo gli ospedali Covid dagli ospedali non Covid, cioè i due percorsi anche sono molto differenziati. Dall'altra potenziamo con assunzioni, strumentazioni di vario genere l'assistenza domiciliare territoriale, e si tratta di un investimento che potrà valere, dovrà valere anche successivamente all'epidemia. Vorrei sottolineare che la scelta di dire mettiamo la cura delle persone come elemento fondamentale e non ci dobbiamo trovare nella situazione in cui persone non siano curate per motivi economici, ad esempio, non è scontata. Noi siamo abituati un po' a pensarla così, perché effettivamente il sistema sanitario italiano, un sistema pubblico piuttosto robusto anche da tempo, anche se ha subito dei tagli, delle riduzioni nel corso degli anni. Ma pensate solo in altri paesi, vabbè, l'esempio più classico è ovviamente quello degli Stati Uniti, dove ammalarsi ha la complicazione non piccola in più che ti rovini economicamente. Quindi sono proprio contesti completamente diversi. Ma lo dico questo non per dire questa cosa che è anche banale, se vogliamo, ma per ricordare che Speranza ha fatto anche un'altra cosa, cioè ha fatto questo accordo importantissimo con altri 4 paesi europei per il vaccino, non solo per entrare come Italia nella sperimentazione e nella produzione di questo vaccino, ma anche per garantire con un sistema di prenotazione che quando il vaccino arriverà sia un vaccino che può essere utilizzato da tutti, che può essere dato in relazione al bisogno, non in relazione alla condizione economica. Anche questo non è scontato, perché nella situazione in cui siamo c'era già la battaglia fra le grandi multinazionali e i paesi più forti, più robusti economicamente, quindi Cina e Stati Uniti, per accaparrarsi il mercato e accaparrarsi anche le dosi, quindi le dosi di vaccino. Quindi capite che le tematiche sono sempre di giustizia sociale, sono sempre molto, molto rilevanti. L'altra questione a cui vorrei fare riferimento, poi dopo mi fermo anche perché non vorrei parlare per 6 ore, poi mi dite voi se ci sono temi su cui preferite che io torni, è quella appunto del congedo, dei congedi parentali, la cosa che ricordava Delizia. Qui ci siamo trovati di fronte a una delicatezza estrema, e cioè alla chiusura delle scuole, e questo è un tema che peraltro devo dire rispetto al quale ancora speriamo che il nostro governo trovi la risposta adeguata, ma siamo ancora in affanno perché è difficilissimo da risolvere. Però la chiusura delle scuole ha comportato problemi molto seri per i nostri bimbi, per i nostri adolescenti, e questo è un tema, ma ha anche portato una difficoltà di organizzazione significativa per le famiglie dove le persone, i genitori lavoravano, e anche dove lavoravano in smart working, perché c'è poco da dire, c'è chi fa battutacce per esempio sul pubblico impiego, ma la gente a casa in smart working lavora, e addirittura lo smart working, come veniva ricordato, può essere uno strumento anche più invasivo dell'organizzazione dei tuoi tempi, della tua vita, proprio perché questi strumenti come quello che stiamo utilizzando adesso hanno una tale immediatezza di uso che non riesci neanche a dire devo arrivare fino lì, ho mezz'ora di tempo di trasporti, che ne so, no, sei, devi essere sempre collegato, sempre connesso per ore e ore della giornata. E quindi la possibilità di riconoscere con strumenti più forti in termini di durata, in termini anche di retribuzione sostitutiva, i congedi, maggiorandoli nel caso di persone con gravi disabilità, è stato uno strumento sicuramente significativo, e anche con questa riforma che viene chiamata purtroppo in inglese Family Act, nome non mi piace, il tema del rafforzamento dei congedi e soprattutto della necessità di premiare il fatto che siano fruiti sia dall'uomo che dalla donna è un elemento sicuramente importante. Vedremo se questa esperienza di clausura ha portato a qualche significativo cambiamento nella redistribuzione degli oneri di cura, degli oneri e del piacere della cura dei figli, ma anche degli anziani, della casa, fra i due sessi, perché noi sappiamo che in Italia questa ripartizione è assolutamente squilibrata e si muove con una lentezza storicamente poco concepibile.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
La chiusura delle scuole ha comportato dei problemi seri per i bambini, i ragazzi e chiaramente anche per le famiglie. La sottosegretaria Guerra nel suo intervento sostiene che siano stati adottati diversi strumenti utili a sostegno delle famiglie, come l'estensione del congedo parentale per entrambi i genitori o l'aumento dei giorni di congedo previsti dalla legge 104 e il bonus babysitter. E quali sono, allora, secondo voi, i passi che ancora mancano e che è assolutamente necessario fare? Parto da te, Alessandra.
Il fatto che la parte di quello che normalmente, al di là di questo momento d'emergenza, manca sono proprio i servizi.
Sì.
Servizi a costo gestibile per tutte le famiglie. In questo momento quello che è emerso di più è il gap dal punto di vista dell'economia delle famiglie. Alcune famiglie sono state in grado di rispondere ai bisogni dei ragazzi e di rispondere poi alle necessità familiari, e ce l'hanno fatta. Non stiamo, sì, parlando di famiglie ricche, ma di famiglie di ceto medio, usiamo, certo, questo termine. In alcune situazioni, magari non qui da noi, magari nelle nostre scuole, per esempio negli istituti comprensivi di Rovigo, c'è stata una buonissima copertura dei servizi e anche una ripresa in questo momento di tantissimi centri estivi che ha aiutato e sta aiutando molto le famiglie.
Sì.
Ma altrove, in piccoli paesi dove per esempio manca addirittura la connessione internet, perché noi diamo tutto per scontato, certo, ma non lo è affatto. Quindi se i servizi base fossero garantiti, e dici giusto tu, con il nido piuttosto che con la materna, perché è proprio in quella fascia in cui la donna è più fragile,
certo,
all'inizio, con il primo, con il secondo, di solito ci si ferma al secondo figlio, in cui si sceglie, si dice: beh, se il mio stipendio deve andare totalmente nel nido, tanto vale che resti a casa. E così viene meno anche tutta la parte della socializzazione, eccetera eccetera. È vero che sono stati dati degli strumenti, sono d'accordo con la Guerra, però vi sorprenderebbe sapere quante donne non sanno come accedere a questi strumenti. Ma non sto parlando di donne che non parlano l'italiano, o
sì,
sto parlando di donne mie coetanee che ma posso davvero fare richiesta. E i gruppi Facebook, per esempio, paradossalmente sono stati estremamente utili per i gruppi di donne per passarsi le informazioni, per riuscire a far arrivare le modalità per ottenere gli sgravi fiscali, per esempio, oppure il congedo parentale. Sono tutte informazioni che noi diamo per scontato nel momento in cui viene emesso il provvedimento, alle persone arriva. Non è così scontato, per la mia esperienza diretta.
Quali sono, secondo te, Laura, gli strumenti che mancano? Allora, a questo punto, insomma, se si può ancora fare qualcosa?
Ma io penso che sia sempre fondamentale, stiamo parlando di bambini di scuola, di ritorno alla scuola, sia fondamentale avere sempre come punto di riferimento il bambino e quello che è il bambino perso in questi mesi, quindi la socialità in primo luogo, lo stare insieme. E credo che quello che si debba pensare, oltre alla ripartenza, sia anche proprio a cosa fare nel momento in cui nessuno lo vuole, nessuno lo spera, è anche brutto da dire, però se dovesse per un motivo o per l'altro ritornare a una situazione di epidemia. E cosa fare significa cosa fare sia per garantire ai bambini la continuità dell'apprendimento, ma anche dello stare insieme, e senza lasciare indietro nessuno, che significa appunto quelle zone che sono fuori dalla città, che sono più difficilmente raggiungibili anche dalla stessa copertura delle reti, oppure anche chi comunque non ha la possibilità di avere gli strumenti più adeguati per potersi collegare via internet per l'apprendimento a distanza. E anche qui purtroppo la scuola sconta i ritardi, il fatto di non avere più investito, anzi di aver tagliato per anni e anni nella scuola, certo. ci porta ad una scuola che è rimasta indietro anche nelle tecnologie, forse anche nella capacità degli insegnanti stessi di essere adeguati tecnologicamente, perché io penso anche allo sforzo che possono aver fatto gli insegnanti, che dalla sera alla mattina anche loro, certo, hanno dovuto diventare esperti di computer quando magari in aula non ne avevano mai visto uno. Quindi le attività da fare io le vedo soprattutto in prospettiva. Quello che è stato fatto reputo che sia stato molto, molto positivo. Però andando avanti ci vuole veramente un'attenzione a tutte quelle che sono le fasce più esposte, più deboli della società.
Grazie Laura, noi siamo in chiusura, allora ringrazio e saluto le nostre ospiti Alessandra Tozzi, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo, e Laura Bassi del Forum Donne Articolo 1 per essere state con noi, ringrazio Walter Sigolo per la regia, un saluto a tutti voi amici di Radio Blu e Tu e grazie per averci seguito.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.